Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3, la nostra consueta rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Sono le 9:52 secondi di oggi, lunedì 22 dicembre. Noi iniziamo allora immediatamente la nostra rassegna stampa. E iniziamo la nostra rassegna stampa con un punto interrogativo. Ne discutevo proprio 2 minuti fa ancora con Florinda Fiamma e mi ha chiesto Florinda Fiamma: come mai stamattina hai deciso di aprire la puntata con questo articolo di cui adesso vi sto per render conto? La risposta è: non lo so, ma è un articolo affascinante, pieno di notizie straordinarie che io non conoscevo e che quindi mi hanno conquistato. Ora proviamo a condividere questo dubbio di Florinda Fiamma con i nostri ascoltatori. Infatti l'articolo con cui apriamo questa mattina la puntata di Pagina 3 l'abbiamo trovato su la rivista Pagina 99, nell'edizione del fine settimana, a firma di Elisa Conti, e questo articolo ci parla dei polli. Ora, sui polli si possono dire molte cose. A me viene in mente, la prima cosa che viene in mente, un aneddoto che, se ricordo bene, riguarda la morte di un grande filosofo come Bacone, che morì nel tentativo di congelare un pollo. Cioè, vidi un pollo, insomma, inventò il freezer ante litteram. Era inverno, vide un pollo, cercò di farcire di ghiaccio, di neve, per mantenerlo, gli si prese una polmonite. Quindi anche la grande storia della filosofia poi ha a che fare con avvenimenti biografici di questo tipo. Ma perché i polli? Perché Elisa Conti ha raccontato di un libro uscito negli Stati Uniti di Andrew Lohrer, che dice tutto quello che c'è da sapere sui polli, e sono notizie, ripeto, interessanti. Vediamo cosa si scrive. Esistono una sola nazione e un solo continente non abitati da polli. Lo Stato del Vaticano non ha un pollaio e importa cosce e petti dall'estero, cioè dai negozi di Roma. In Antartide, un trattato internazionale vieta l'introduzione di galline e simili per proteggere i pinguini da malattie contagiose. Ma le eccezioni confermano la regola. Dalla Siberia al Vietnam, il pollo è l'animale più diffuso sulla Terra, con circa 20 miliardi di esemplari, circa 3 per ogni essere umano, spiega proprio Andrew Lohrer, l'autore di questo libro dedicato ai polli uscito negli Stati Uniti, Why Did Chicken Cross the World, un saggio dedicato proprio al volatile. Per fare un paragone, assommando tutti i gatti, cani, maiali, topi e mucche del mondo, il totale non eguaglia i polli. Eppure il pollame è praticamente invisibile nel mondo civilizzato. Negli Stati Uniti non ha neppure lo status di bestiame se viene allevato a scopi alimentari. Allora il pollo diventa a questo punto anche un simbolo, è un elemento chiave dell'identità occidentale, dell'identità mondiale, per esempio. Cioè, è presente dappertutto, è numerosissimo, più della somma di molti altri animali, e nello stesso tempo è invisibile. C'è, è massimamente presente, ma è assente. Ecco, quasi si potrebbe utilizzare delle categorie classiche della teologia per descrivere questa invasione nascosta del pollo. Proprio partendo da questa mancata considerazione, scrive Elisa Conti su Pagina 99, Lohrer ha deciso di ripercorrere le rotte dei volatili da quelle odierne dello smembramento globalizzato alle più arcaiche, grazie alle quali un uccello originario del sud-est asiatico è riuscito a dominare numericamente il mondo. E così ha scoperto che il pollo per l'umanità è stato molto più di un pasto a buon mercato. Tanto per cominciare, vanta un'ascendenza di tutto rispetto. Secondo studi condotti su un reperto di 68 milioni di anni fa, in pratica il Tyrannosaurus rex era un colossale gallinaceo, un'idea già accettata dai paleontologi, dice ancora Andrew Lohrer, intervistato da Elisa Conti su Pagina 99. In ambito religioso, poi, il pennuto ha ispirato una duratura devozione. Il cultore di Zoroastro lo riteneva un essere sacro e superiore, al punto che la sua cresta pare abbia ispirato il più antico simbolo della regalità, cioè la corona merlata. Ecco, la corona dei re e la cresta del gallo. Allora il pollo è davvero dappertutto. Se proviamo ad aprire simbolicamente non solo ciò che vediamo, immaginiamo tutti i giorni, insomma, i polli che mangiamo, eccetera, a quel punto i simboli si aprono, per l'appunto. Altri aspetti di questo lungo articolo dedicato al pollo. Beh, insomma, innanzitutto anche il fatto che i polli sono importanti per la ricerca scientifica e medica. Dalle uova, infatti, si ricava il vaccino anti-influenzale che ogni anno viene proposto dagli ambulatori, anche se paradossalmente proprio dal pollame è scaturita la minaccia pandemica della cosiddetta influenza aviaria. E poi invece i tessuti della cresta invece sono ricchi di acido ialuronico, un composto antinfiammatorio antinfiammatorio che agisce contro l'artrite e le rughe. Per quanto poi, scrive ancora Elisa Conti su pagina 99, forniscano materia prima al comparto farmaceutico, per converso i pollini diventano il bersaglio in due casi: quando devono aumentare di peso e quando la devono aumentare le vincite. Il doping non è una rarità nel combattimento tra i galli, il cui giro d'affari è enorme, spiega ancora Lawler. Nelle Filippine il solo indotto dà lavoro a oltre 2 milioni di persone. Qui parliamo proprio di combattimento tra galli, tra polli. Quindi pensate, nelle Filippine, per questa moda del combattimento tra questi volatili, insomma, tutto questa moda dà lavoro a oltre 2 milioni di persone, più di quante ne impieghi il governo, per non parlare poi del denaro legato alle scommesse. Quanto all'aumento di peso, un'esigenza dell'industria alimentare che predilige gli incroci a maggiore redditività. Come per le auto, infatti, quasi ogni anno il mercato sforna nuovi modelli di pollame, dal Ross 308 al Cobb 500, tutte cose che ignoriamo, ma che però sono per l'appunto decisive, perché sono pervasive. Il tipo, appunto, con il vantaggio competitivo del più basso costo per chilo. La genetica, la dieta e gli antibiotici producono i super polli di oggi. Fra l'altro mi viene in mente, a proposito di polli, un brano musicale di Matthew Herbert, che è un importante musicista contemporaneo. Fra l'altro lui ha fatto un album dedicato tutto ai maiali, quindi poi magari più tardi ne parlo con Guido Zaccagnini. Matthew Herbert ha raccolto, registrato i suoni di un'industria di polli, filmando anche quello che succede nell'industria meccanizzata dei polli, degli allevamenti intensivi di polli, e su quello ha costruito, mixando questi suoni, queste registrazioni, un brano musicale molto potente, molto, molto bello, molto forte, anche sconvolgente. Insomma, anche lì ha preso i polli non soltanto come luogo di curiosità, ma come simbolo di una caratteristica dell'identità planetaria contemporanea. Nella storia, continuiamo a leggere in questo articolo di Elisa Conti su pagina 99, nessun altro alimento ha conosciuto un aumento paragonabile se non il succo concentrato di arancia. Di tutti i misteri sollevati dal pollame, comunque, gli scienziati non sono ancora riusciti a spiegarsene due. Perché associamo la prestanza maschile al gallo, vabbè, e perché riteniamo stupide le galline. Il neuroscienziato italiano Giorgio Vallortilgara ha dimostrato che i pulcini sanno fare appena nati le addizioni e le sottrazioni che noi risolviamo a 4 anni. Questa idea dei cervelli che contano è molto interessante. Inoltre riconoscono le facce, capiscono la geometria e modulano i versi a seconda del destinatario. Allora, tutto quello che volevamo sapere sui polli lo possiamo leggere oggi a pagina 99. Sono le 9:09:44, stiamo ascoltando un brano meraviglioso, Artistry in Rhythm, questo brano del Franco D'Andrea Trio con il contrabbasso di Ares Tavolazzi, che mi ricorda Piero Pugliese, anche il bassista degli Aria, di un gruppo storico come gli Aria. Questo è il brano che accompagnerà la lettura delle pagine culturali questa mattina. A pagina 3 sui polli intanto stanno arrivando molti messaggi, anche insomma di curiosa interpretazione. Un ascoltatore dice: allora ha mandato un brano di Charlie Parker, detto Bird, ma in realtà Yearboard perché mangiava sempre pollo, scrive Luca, ma non lo so, ho dei dubbi su questo messaggio, ma potrei sbagliarmi, io lo segnalo così. Ma noi continuiamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo con la sventolata, cioè il nostro percorso a volo d'uccello, di pollo, tra le pagine culturali dei quotidiani. Sempre a proposito di volatili, Simonetta Agnello Orbi sulla Stampa, pagina 31, la Stampa in questi giorni pubblica una serie di articoli dedicati al Natale, al festeggiamento, eccetera. Simonetta Agnello Orbi ci parla del suo pranzo di Natale inglese e della, insomma, anche della sua tradizione siciliana. E naturalmente parla di volatili, di The Beast, cioè cosa mangiare, oca, tacchino, eccetera. Vabbè, insomma, Dio salvi il Christmas dinner, questo dice Simonetta Agnello Orbi. Sulla Stampa, in Sicilia celebravamo il Natale con due pasti. La sontuosa, seppur di magro, cena della vigilia con parenti e amici a base di pesce, verdure e dolci squisiti, non devo dire neanche questa vocina, che culminava con l'andare alla messa di mezzanotte. E il pranzo del giorno di Natale in famiglia, il menù deciso da nostra madre, era sempre diverso. A Londra il pranzo di Natale era dominato dalla tradizione degli Orbi e si faceva a casa nostra. Mio marito e i suoi genitori lo pianificavano ogni ottobre. Decidevano sul volatile, The Beast, che lui avrebbe cucinato al forno, sulle verdure di contorno e sui vini. The Beast poteva essere oco tacchino, una recente tradizione che vanta soltanto 4 secoli. E così va avanti, insomma, con questo elenco di cronaca familiare e di gastronomia festivaiola, insomma. Vabbè, insomma, così sulla Stampa Simonetta Agnello Orbi. Invece, sempre a proposito di animali, può essere divertente aprire la settimana di Natale parlando soprattutto di animali, qui a pagina 3. Vi segnalo una rubrica che a me piace molto, tutto il lunedì sul Fatto Quotidiano, di Maurizio Maggiani, dedicata al racconto di qualche esserino vivente, il cuore infranto dell'istrice. Spesso sono insetti, in questo caso Maurizio Maggiani parla del porcospino, del suo amico porcospino. Il mio amico porcospino si è innamorato della gatta Frida. A differenza della gatta, vi leggo l'inizio di questo pezzo perché c'è una considerazione molto bella di Maurizio Maggiani. A differenza della gatta, che è faccenda delle femmine di casa, il mio amico porcospino non ha un nome proprio, perché amico mio, e io aborro la perversa usanza di fare schiave le creature del buon Dio imponendo nomi e cognomi. Questa mi sembra una considerazione deliziosa. Fra l'altro, una cosa che succede anche a me quando con i gatti di casa, che cerco sempre di evitare di dire il mio gatto oppure il mio cane, questa idea di appartenenza un po' mi ripugna, no? Dico è il mio amico gatto, è il mio amico cane, insomma vive con noi, sta con noi. Questa idea del possesso è quasi la negazione dell'amore, dell'affetto che in realtà si dà e si riceve, ma insomma sono considerazioni insomma, che andrebbero, insomma, approfondite in altri luoghi e momenti. Invece vi segnalo ancora su Corriere della Sera di oggi, pagina 35, un articolo di Marco Missiroli che ci parla di una collezione di testi critici che Einaudi ha pubblicato da poco tempo, La guerra contro i cliché di un gigante come Martin Amis. Sono una serie di appunti critici, articoli di critica letteraria che Martin Amis ha pubblicato nel corso dei suoi anni. Questa raccolta uscita da Einaudi, dove appunto si apre con un meraviglioso racconto, una recensione dell'Ulisse di Joyce, quando appunto una nuova edizione di Ulisse, e poi si racconta dell'incontro con Vera Nabokov, la moglie del grande Vladimir Nabokov in Svizzera, e poi gli incontri con Solbellow, Norman Mailer, Truman Capote, eccetera. Pugni e devozione, Martin Amis incontra i giganti. Eccolo lì Martin Amis, ha poco più di 20 anni, e si presenta alle riunioni del Times con i capelli lunghi, una camicia floreale e gli stivali tricolori alti fino al ginocchio. Porti segni di notte boemiene, condotte hippie, di derive debosciate e di un padre ingombrante, Kingsley per l'appunto, che detta le fondamenta della cultura britannica. È il ragazzo della buona Londra con la dentatura della peggiore Londra. Questa è la frase più bella di questo inizio dell'articolo, perché appunto l'inizio descrive Martin Amis, ma appunto concedendo qualcosa al cliché, ma invece l'immagine è il ragazzo della buona Londra con la dentatura della peggiore Londra, non è male. E soprattutto il cervello più affilato e metodico della nuova critica letteraria. Non facevo che leggere libri di critica, mi portavo dietro Edmund Wilson, che è enorme, e William Hebson, praticamente ovunque, nella vasca da bagno, in metropolitana, prendevo questa faccenda molto sul serio. E poi di fatto questi testi critici davvero hanno una potenza molto interessante. Quindi vi segnalo anche soprattutto questo libro uscito da Einaudi, La guerra contro i cliché di Martin Amis. Vi segnalo anche invece sul Mattino di oggi a pagina 16 un articolo dove Giuseppe Montesano ci parla di un altro libro molto bello, sono la raccolta di alcuni saggi di Cesare Garboli usciti per Adelphi dedicati al Tartufo di Molière. Tartufo, ma Tartufo preso anche come figura che va oltre appunto la versione data da Molière. Tartufo, tragicommedia della politica, raccolti da Cecchi gli scritti e le riflessioni di Garboli sul capolavoro di Molière, Paradigma italiano. Vabbè, 16 minuti, 18 secondi questa mattina a pagina 3, oggi lunedì 22 dicembre, stiamo ascoltando Artist in Rhythm, questo meraviglioso brano del Franco D'Andrea Trio con Ares Tavolazzi al contrabbasso, Massimo Manzi alla batteria, appunto lo stesso Franco D'Andrea che corre su e giù velocissimo sulla tastiera del suo pianoforte. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa, intanto sta arrivando tanti messaggi sui polli. A proposito, un ascoltatore, Massimo Scarafoni, dice... dite a Zaccagnini di mettere Funky Chicken di Rufus Thomas. Io lancio questo messaggio, forse Guido Zaccagnini mi sta ascoltando dall'altra parte del vetro. Poi vediamo insomma quando tra poco arriva Guido. Continuiamo la nostra rassegna stampa. Allora, c'è un pezzo innamorato oggi sul Repubblica, pagina 48 e 49, di Ivano Dionigi. Ivano Dionigi insegna letteratura latina a Bologna e poi è rettore dell'università Alma Mater. Insomma, si Repubblica pubblica questo testo di Ivano Dionigi, che è un testo ricavato da una rivista, Latinitas, che è l'organo della Pontificia Accademia della Latinità, ed è una dichiarazione di amore nei confronti del latino. Lo fa partendo con un escamotage giornalistico, cioè utilizzare quindi un termine di cui tutti parlano, discutono, che è la questione di Twitter e della sinteticità dei messaggi di Twitter, che devono stare dentro i 140 caratteri, ma però per raccontare poi alcuni aspetti innamorevoli, importanti del latino. Perché il latino è la lingua ideale per comunicare su Twitter, questo è il titolo dato a questo intervento di Ivano Dionigi. Paradossale ma innegabile, la lingua latina, proprio a causa della sua brevitas, vale a dire del suo stile lapidario e conciso, spezzato ed essenziale, si rivela particolarmente adatta al moderno linguaggio della comunicazione, incentrato sulla semplificazione, sulla battuta, sullo slogan. Da questo punto di vista il latino trova in Twitter un veicolo congeniale, un alleato fedele, una applicazione felice. Allora insomma, quest'idea della, proprio della brevità, della concisione, della capacità di essere sintetico e nello stesso tempo polisemico del latino, che lo rende una lingua molto contemporanea. Questo è il discorso che prova a fare Ivano Dionigi. Formidabili strumenti di brevitas sono l'uso complesso e pregnante, per esempio, dell'ablativo assoluto. Cesare Duce, cioè sotto la guida di Cesare, ecco come diventa più forte Cesare Duce in questa immagine. Ma fra l'altro poi c'è una riflessione teorica suggestiva che Ivano Dionigi oggi ci dà su Repubblica. Il fondamento teorico, a un certo punto scrive, di questa brevità asciutta e tagliente va rinvenuto nella concisione stoica. E qui all'interno di una visione del mondo, di una filosofia del mondo, di uno stile e di un modo di stare al mondo. E ancor prima, appunto, socratico, una sorta di retorica dell'antiretorica che si opponeva proprio alla prolissità dei sofisti, per cui il dire degli stoici si connota come breve ed acuto. Ecco, l'esemplificazione più riuscita e vistosa di questo stile sia proprio nello stoico Seneca. E poi da qui in poi Ivano Dionigi prova a ragiona su Seneca e mostra alcuni aspetti della riflessione di Seneca dedicati ai Carmen. Ci sono alcuni esempi tratti proprio dalle sentenze di Seneca. Per esempio, se diciamo vindica te tibi, cioè riprendi il possesso di te stesso. In latino sono 13 lettere, in italiano sono 28. E anche qui si ha un'immagine diversa. Senza dimenticare, dice ancora, scrive ancora Ivano Dionigi su Repubblica, che il latino si annida irrimediabilmente proprio nello strumento, nel linguaggio informatico. Computer è acquisito dal latino, computare attraverso l'inglese, la stessa chiocciolina, quella delle email e anche di Twitter. Cos'altro è se non l'at inglese che deriva dall'ad latino ad indicare appunto il server a cui indirizzare la posta? Allora, la vitalità del latino raccontata da Ivano Dionigi oggi su Repubblica. Ma in questo momento però io vorrei spostarmi dal latino alle stelle, che c'è un legame fortissimo per Aspera ad Astra, ad esempio, perché Radio 3 da oggi per tutta la settimana fino a domenica 28 alza gli occhi al cielo, perché da oggi fino a domenica il palinsesto di Radio 3 sarà puntellato di racconti dedicati alle stelle, dedicati al cielo, racconti velocissimi, anche questi sintetici, fatti da scienziati, fisici, astronomi, eccetera, che racconteranno un aneddoto legato alle stelle. Che noi, fra l'altro, sono 45 brevi racconti che stanno già tutti sul sito di Radio 3, radio3.rai.it. Quindi, volendo, si possono scaricare, riascoltare andando sul sito. Ma il sito domina, li tiene subspecie eternitatis, e poi la programmazione settimanale di Radio 3 li sviluppa insomma poco per volta all'interno di questa settimana. Adesso io vi sto per fare ascoltare un racconto meraviglioso di Matteo De Giuli, che è fisico, giornalista scientifico ed è fra l'altro uno dei conduttori di Radio 3 Scienza, che ci parlerà di Thomas Pynchon, il grande scrittore Pynchon, e del fatto che nel cielo c'è un asteroide che porta il suo nome.
Stelle di Natale.
L'asteroide Pynchon. Poco o nulla si sa della vita di Thomas Pynchon, forse il più noto e più importante scrittore postmoderno americano. Dai suoi romanzi sappiamo però che Pynchon ha un grande interesse per le scienze e che potrebbe aver preso, o forse no, una laurea in fisica alla Cornell University. Non è tanto l'accuratezza scientifica dei suoi romanzi a colpire, quanto piuttosto il modo in cui Pynchon riesce a digerire un argomento complesso come la scienza e a modellarlo nell'universo dei suoi lavori, dominati dalla paranoia, dalle cospirazioni e dal caos. Protagonisti del suo romanzo Mason e Dixon sono due astronomi britannici del 1700 realmente esistiti, Charles Mason e Jeremiah Dixon, che vengono mandati dalla Royal Society Astronomers a misurare alcuni fenomeni celesti da Capo di Buona Speranza in Africa. Qualche decennio fa, a Charles Mason sarebbe stato poi intitolato uno dei crateri di Marte. Qualche anno fa, invece, Ernesto Guido, un astrofilo napoletano, ha ribattezzato asteroide Pynchon l'asteroide 1523192005UH7 che aveva appena scoperto nella cintura principale degli asteroidi, situata tra Marte e Giove. Non è dato sapere, però, se lo scrittore abbia apprezzato l'omaggio. Sono Matteo De Giuli e insieme alla redazione di Radio 3 Scienza vi auguro buone feste.
Alzare gli occhi al cielo per contemplare le stelle e anche di dare i nomi alle stelle, dare i nomi a tutto quello che capita e portare nel cielo, nello spazio, ciò che caratterizza la nostra vita di qua giù, ecco, per poi continuare invece appunto ridiscendere, planare sulle pagine culturali dei quotidiani. Allora vi segnalo oggi sul Corriere della Sera, pagina 37, un intervento di Ernesto Galli della Loggia dedicato alla vicenda del mulino, la casa editrice Il Mulino, Carocci in crisi economica, una cosa che qui a pagina 3 stiamo seguendo. Ernesto Galli della Loggia interviene su questo e prova a raccontare un po' la storia di cosa è stato, di cosa rappresenta Il Mulino. Ed è un articolo, interessante, molto interessante per tanti aspetti, però nello stesso tempo un po' sorprende che non ci sia un riferimento diretto a quello che sta capitando all'editore Carocci, al licenziamento dei dipendenti, eccetera. Il Mulino, la crisi di un'elite che si è trasformata in oligarchia, questo è un po' il senso principale della riflessione che fa Ernesto Gaia della Loggia, che parte per l'appunto dalla storia, dalla nascita del mulino per poi arrivare alla crisi attuale, ma ne fa una specie di ragionamento politico, filosofico, esistenziale per l'appunto. Insomma, da quando poi quell'elite, gli amici del mulino, si sono trasformati per l'appunto in un'oligarchia chiusa. Questo è uno degli elementi che lui rintraccia come più significativi. Nel suo piccolo, ma poi non tanto, la crisi che oggi colpisce il mulino è uno specchio della crisi che ha colpito l'Italia. È una pagina della sua storia, della storia della Repubblica, che merita di essere ripercorsa. E da qui appunto parte la storia, all'inizio degli anni 50, quando un gruppo di giovani intellettuali si riunisce in un'associazione e decide, come di prammatica, di dare vita a una rivista subito dopo di pubblicare qualche libro. Sono liberaldemocratici e cattolici, decisamente antifascisti e anticomunisti, che vogliono diffondere nella giovane democrazia italiana un sapere moderno, orientato alle scienze sociali, ispirato ai grandi classici del costituzionalismo. E poi da questo inizio appunto alla fine, alla situazione attuale del mulino. Ripeto, l'articolo è molto bello, dispiace un po' che non ci siano riferimenti precisi, diretti a quello che sta capitando alle edizioni Carocci, non ci sono riferimenti diretti per esempio all'intervista che Luigi Pedrazzi, uno dei fondatori del mulino, ha rilasciato. Noi ne abbiamo reso conto nella puntata di venerdì, un'intervista uscita su Repubblica da Simonetta Fiori, ma insomma vi segnalo questo pezzo di questa vicenda che qui a pagina 3 proviamo a seguire. Sono le 9:27 minuti e 5 secondi. Intanto io vi comunico il tema della puntata di oggi, di Tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà, mentre stiamo ascoltando un po' della batteria di Massimo Manzi, che accompagna il pianoforte di Franco D'Andrea questa mattina, a pagina 3. La notizia, questo è il tema, di un presepe con due Giuseppe e nessuna Maria, ha colpito molto un'ascoltatrice, insomma. Va bene, prendiamo atto. Il fatto però ha un'importanza, che il fatto che di per sé ha un'importanza molto relativa, è chiaro, ma fa riflettere sul rapporto difficile tra simboli e pregiudizi. Questo è il tema della puntata di oggi, Tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà. Intanto io l'ultima segnalazione di oggi la prendo dal Giornale, dove troviamo un articolo di Antonio Lodetti dedicato a Bob Dylan. Io quando vedo una cosa dedicata a Bob Dylan in genere mi fermo, la voglio quantomeno dire. Bob Dylan, l'operazione nostalgia da Sinatra ai brani degli anni 60. L'artista sfida tutti cantando i grandi classici del passato e pubblica gli attesi nastri della cantina con inediti e rarità, che sono appunto nastri famosissimi di grande importanza musicale. Ma insomma, uscirà un nuovo album il 3 febbraio, dove Bob Dylan canterà alcuni classici di Frank Sinatra e canterà anche Le foglie morte. E qui Guido Zaccagnini sta sorridendo, no, con grande curiosità, insomma, la voce meravigliosa di Dylan.
Può essere. Buongiorno Guido. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. No, sono curioso di vedere cosa ne venga fuori. Ecco.
Sicuramente un capolavoro, lo dico per partito preso. Sì. Ma invece polli e maiali, Guido Zaccagnini. I maiali, so che tu volevo farti un regalo di Natale, la tua grande passione. È vero, non sto scherzando.
Sì, no, i maiali sì, ma polli...
musica, polli e maiali. Come
no, no, i polli non mi viene in mente niente. C'era un nostro ascoltatore... No,
quando penso ai polli non mi viene in mente nulla, per parafrasare Karl Kraus.
C'era il figlio di Woody Guthrie, Arlo Guthrie, quando cantò Flying to Los Angeles, no? E dice Chicken flying everywhere around the plane. In realtà quelli non erano tanto polli o galline, ma erano le groupies, le ragazze...
Ah,
che,
certo, le pollastrelle.
Le pollastrelle, eccetera. No, sui maiali, cioè, maiali c'è tanta roba, la pastorale del cochon rose di Emmanuel Chabrier, ecco, i Beatles, Piggies. E poi io spero tanto che prima o poi si ritrovi un manoscritto, anche se apocrifo, di Schubert, che in realtà non è lo Schweinengesang, cioè il canto del cigno, è lo Schweinengesang, il canto del maiale.
Vabbè, meraviglioso. Detto questo, dici due anticipazioni e poi chiudiamo.
Vabbè, sì, è meglio. Allora, Schumann, poi un'anticipazione di Classica Radio, Beethoven, e poi Rock and Reel di tale... non lo so come si chiama, non fa il Keegan. No,
non importa, vabbè, detto questo, tra poco Primo Movimento e chiariremo anche questo problema, ma con Maria Rita Franceschini alla console, Florinda Fiammi in redazione, Piero Pugliesi in regia e Gianfranco Rossi, il curatore del programma. Vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3, vi diamo appuntamento
domani alle 9.
Con me?
Con te, ma soprattutto.
Con Guido Zaccagnini.
Ma no, alle soprattutto 9:30. Con Pagina 3.
Con Pagina 3, grazie.